Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici, oggi cerchiamo di entrare nella prima parte del Salmo 138, che è un salmo bellissimo, un salmo pieno di positività verso la nostra vita, e inizia dicendo: Signore, tu mi scruti e mi conosci. Ecco, chi può dire di conoscere veramente se stesso? Talvolta siamo esaltati per un eccessivo entusiasmo a causa di qualcosa che siamo riusciti a fare, qualche affare che ci è andato in porto, qualcosa che va bene. Talvolta siamo eccessivamente abbattuti di tristezza perché delle cose ci vanno male, perché ci scontriamo contro i nostri limiti e quelli degli altri, perché ci scontriamo contro i nostri peccati. Un po' come quell'indemoniato di cui parla il Vangelo, che veniva gettato dal demonio talvolta nell'acqua gelata e talvolta nel fuoco, e così non trovava pace. E allora San Paolo ci dice nella lettera ai Romani: non valutatevi più di quanto conviene, ma valutatevi in modo da avere di voi un giusto concetto. Ma chi di noi riesce ad avere un giusto concetto di se stesso? E infatti, come dicevamo, talvolta siamo eccessivamente orgogliosi, talvolta ci abbattiamo eccessivamente. Ma ecco che il Salmo comincia: Signore, tu mi scruti e mi conosci. Sappiamo di essere conosciuti da Dio, ed è solo nella sua luce che noi possiamo veramente conoscere noi stessi. Certo, questo si compirà in maniera definitiva in paradiso, quanto, come dice sempre San Paolo, conosceremo come anche noi siamo conosciuti. Pur tuttavia, nella preghiera, questo cammino di vera conoscenza di noi stessi alla luce di Dio inizia realmente. Ed è questa l'esperienza del salmista in cui siamo chiamati questa sera ad entrare. Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando secco e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. Mentre recito questo salmo, sussulto perché sono davanti a Dio che mi sta guardando. E anche adesso, mentre rileggo queste parole con voi, riprendo coscienza ancora una volta che sono sotto l'amorevole sguardo di Dio. L'esperienza della preghiera è come ridestarsi da un sonno profondo nel quale noi ci dimentichiamo che Dio ci guarda, che siamo sotto il suo sguardo. Certo, quando mi rendo conto che sono sotto lo sguardo di Dio e quando qualsiasi mio pensiero è visto da Lui, mi sorge un sentimento di timore. Mi sorge un sentimento di timore perché certo tutti i miei pensieri non sono buoni e spesso faccio pensieri che non sono degni di una persona che sta davanti a Dio. Ma accanto a questo sentimento di timore c'è un grande sentimento di consolazione. Non sono solo. Non sono abbandonato, ma amato. Ieri sera, nell'incontro con i giovani della mia parrocchia, una ragazza mi dice: io entro in chiesa, penso che Dio mi ama e allora dovrei essere nella gioia. Se Dio mi ama, sono voluta e quindi dovrei vivere la gioia. Però questo non accade perché vedo il male nel mondo e non entro in questa gioia. E io ho cercato di rispondergli che il cristianesimo non è innanzitutto una logica. Dio mi ama, allora sono nella gioia, come se fosse un teorema di matematica, 2 più 2 fa 4. No, questa scoperta di essere guardati da Dio e di essere da Lui amati è un'esperienza che siamo chiamati a fare nella preghiera, e chi prega fa questa esperienza, magari non la fa sempre, ma la fa veramente. E dunque dentro di noi c'è un profondissimo desiderio di essere guardati dagli altri. Abbiamo questo torneo che facciamo a maggio con i bambini dell'oratorio del quartiere, e 3 mesi prima i bambini iniziano a parlare di questo torneo che ci sarà. Ma perché desiderano così tanto fare questo torneo? Certo, perché giocano a calcio, ma perché nel torneo ci saranno i genitori, ci saranno i parenti, ci saranno gli amici che li guarderanno. E allora la solita partita a calcio diventa diversissima, perché c'è qualcuno che ci guarda. E allora questo desiderio che noi abbiamo da bambini non ci viene mai tolto. Abbiamo desiderio di essere guardati, e quando facciamo delle cose che sembra che nessuno ci veda, ad esempio un duro lavoro che nessuno riconosce, faccio un duro lavoro in capufficio e non mi valorizza, oppure faccio un duro lavoro in parrocchia e il vescovo non mi considera, oppure faccio un duro lavoro a casa e mio marito non si rende conto di quello che faccio, allora ecco che fa capolino la tristezza e il risentimento nel nostro cuore. Ma se noi entriamo nell'esperienza di questo salmo, nell'esperienza di questa preghiera, scopriamo che non c'è nessun lavoro, nessun sacrificio, nessuna fatica che non sia davanti a qualcuno. La nostra vita è sempre sotto lo sguardo di Dio, sotto lo sguardo degli angeli, dei santi. E allora magari una persona è lì a pelare le patate in cucina, un po' triste perché nessuno la guarda, è da sola, e quando prende coscienza che è sotto lo sguardo degli angeli, è sotto lo sguardo di Dio, che Dio ci guarda sempre. Gli uomini talvolta ci guardano giustamente, spesso non ci guardano, talvolta ci guardano male, ma Dio ci guarda sempre. Signore, Tu mi scruti e mi conosci, Tu sai quando seguo e quando mi alzo, penetri da lontano i miei pensieri, mi scruti quando cammino e quando riposo, Ti sono note tutte le mie vie. Tu, Signore, mi guardi sempre. Ma noi tante volte, tantissime volte durante la giornata non ci accorgiamo di questo. Non ci accorgiamo di questo. Per questo, a ore determinate, noi distogliamo la nostra mente dalle altre preoccupazioni e occupazioni e ridestiamo il nostro sguardo e riscopriamo nell'esperienza della preghiera che Dio ci guarda sempre. Ci guarda perché ci ama. E allora il Salmo continua: la mia parola non è ancora sulla lingua e Tu, Signore, già la conosci tutta. Ecco che se prendiamo coscienza che Dio ci guarda, che Dio ci ama, allora possiamo rivolgergli la parola. Ecco, questa è la preghiera, rivolgere la nostra parola a Dio, ma prima di questo scoprire che è Dio che ci parla. Ma il salmista dice: la mia parola non è ancora sulla lingua e Tu, Signore, già la conosci tutta. Perché parlare a Dio se Egli già sa tutto? E questa è un'obiezione tante volte che si sente ripetere e che è stata ripetuta anche da tanti filosofi: e se Dio è onnipotente, perché parlargli? Perché tanto Lui sa già tutto. E quindi, diciamo, una certa filosofia conduce a pensare che la preghiera alla fine sia irrazionale. Ma invece, ma questo è il ragionamento della fredda ragione, di una ragione staccata dal cuore, staccata dall'amore, staccata da un vero rapporto con Dio. Ma se noi entriamo invece in questa esperienza che Dio ci ama, allora scopriamo che Dio vuole ascoltare la nostra voce. Certo, Dio già sa, Dio conosce ogni nostra parola, ma nonostante questo vuole sentire la nostra parola. Egli che ci parla nel suo figlio, nella scrittura, negli avvenimenti della nostra vita, nelle cose che ci succedono, desidera che noi a nostra volta gli parliamo, desidera veramente entrare in dialogo con noi. Ecco che allora la preghiera è veramente un esercizio, una riscoperta di questo desiderio di Dio di dialogare con noi. Per questo Sant'Agostino, nella sua lettera a Proba, che era una vedova che chiedeva a Sant'Agostino come doveva usare il suo tempo, allora egli fa questa bellissima lettera, di cui troviamo stralci anche nel breviario, in cui fa una catechesi magnifica, insuperabile, sulla preghiera. E Sant'Agostino si domanda che cosa vuol dire San Paolo quando ci dice pregate senza interruzione, dato che questa vedova aveva dei figli, aveva dei possedimenti, doveva anche occuparsi di cose materiali. Sant'Agostino quando dice, cosa significa San Paolo quando dice pregate senza interruzione, significa desiderate incessantemente la vita beata, perché quando noi entriamo in dialogo con Dio, quando scopriamo di essere guardati e voluti bene, entriamo nella vita beata. Per questo, appunto, dice Sant'Agostino, a ore determinate noi distogliamo la mente dalle altre preoccupazioni e occupazioni, a causa delle quali il desiderio stesso in certo modo si intiepidisce. Noi lo vediamo anche i preti nell'attività pastorale, presi da tante cose, il nostro desiderio di Dio un po' si intiepidisce e iniziamo a sentire un fastidio delle cose che dobbiamo fare, un appesantimento della nostra anima. Allora ecco, il desiderio di Dio si è intiepidito e allora rivolgiamo questo desiderio alla preghiera, esortandoci con le parole della preghiera a fare attenzione a ciò che desideriamo. Ecco, le parole del Salmo ci fanno fare attenzione a ciò che desideriamo, che è poterci rivolgere a Dio. E perché alcuni momenti della giornata diventano, sono necessari distogliersi dalle altre attività per pregare? Perché quel desiderio che aveva iniziato a intiepidirsi, il desiderio di Dio, non si raffreddi del tutto e non si spenga completamente se non è di frequente ravvivato. Ed è proprio così, se noi abbiamo un fuoco e se non lo riattizziamo, se non rimettiamo la legna, questo fuoco pian piano si intiepidisce, poi si copre di cenere e poi alla fine si raffredda del tutto. E così vediamo, incontriamo delle persone che sembrano proprio che con Dio non abbiano niente a che fare, che Dio non c'entri niente con loro, ma è proprio questa assenza di vita di preghiera che fa sì che il desiderio di lui, la scoperta dell'essere guardati e amati, si raffredda. Allora noi abbiamo questa grande grazia attraverso la tradizione della Chiesa, attraverso le parole dei Salmi, attraverso la parola della liturgia delle ore, attraverso la Santa Messa, di riprendere coscienza. Ecco, questi momenti di preghiera della nostra giornata sono come le colonne che ci sostengono e ci fanno rinascere in una vera conoscenza di noi stessi. E allora ecco la nostra vita, non siamo abbandonati ma siamo voluti. Il Salmo continua, rivolgendosi a Dio ovviamente, alle spalle che di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano. È bellissimo, alle spalle e di fronte mi circondi. Ecco, l'esperienza dell'amore di Dio che facciamo nella preghiera è l'esperienza di un amore affettuoso che ci avvolge. E allora, se noi siamo fedeli nel cammino della preghiera, piano piano il risentimento e il dolore per il male subito viene sostituito dalla gioia per ciò che ci è stato donato. Dietro di noi, la nostra storia passata, alle nostre spalle, il male viene dimenticato e rimane nella luce di Dio della preghiera il ricordo del bene. Ci viene donata alla luce di Dio la forza di perdonare il male quando siamo sotto il suo sguardo enorme, grandioso. I nostri piccoli risentimenti che cosa sono? E invece cominciamo a vedere tutto il bene che ci è donato e spunta piano piano, prima come un piccolo germoglio e poi una pianta sempre più grande, se siamo fedeli a questa esperienza della preghiera, il sentimento della gratitudine. Ed è quello che il salmista ci racconta, un'esperienza che lui faceva. Alle spalle, le mie spalle c'è Dio, e anche di fronte a me, Dio è di fronte a me che mi attende. E allora, invece del timore e della paura del futuro, timore e paura del futuro che vediamo così profondamente, prende l'uomo di oggi e talvolta prende anche noi. Il timore e la paura del futuro viene sostituito dalla speranza che davanti a noi, di fronte a noi, c'è Gesù che ci attende. Il tempo ci è dato per amare e conoscere Gesù. Ecco, questo tempo di avvento che abbiamo cominciato, tu Signore sei di fronte a me e poni su di me la tua mano come un padre e una madre che accarezzano la testa del figlio. Stupenda per me la tua saggezza, troppo alta e io non la comprendo. Ecco lo stupore di essere davanti a qualcuno più grande di noi. La tua sapienza, Signore, è veramente grande. È un tesoro celeste incommensurabile per il mio cuore. Chi comprenderà la tua mano che dispiega l'universo con tutte le sue galassie, che stringe con il suo pugno la terra con tutti gli abissi, che contiene la profondità e l'altezza di tutta la creazione? La tua sapienza è al di sopra di tutto e al contempo riempie ogni cosa. Il tavolo che abbiamo davanti, la sedia, gli alberi, i fiori, gli animali e soprattutto le persone. La sapienza di Dio riempie ogni cosa, perché ogni cosa crea e al contempo è al di sopra di tutto. Stupenda per me la tua saggezza. Se il salmista dice questo è perché vede la bellezza della sapienza di Dio che ha fatto tutte le cose, ma al contempo troppo alta e io non la comprendo. E allora tante volte noi siamo come un po' arrabbiati, un po' risentiti, perché non riusciamo a comprendere questa sapienza infinita di Dio che ci supera da ogni parte. Ma ecco che il verbo del Padre si fa carne per farsi conoscere, per mostrare Dio all'uomo e per portare l'uomo a Dio. Dice Sant'Ireneo, il Verbo di Dio, Gesù Cristo, mantiene l'invisibilità del Padre, perché l'uomo non disprezzi Dio. Pensate per un attimo che orgoglio titanico, se noi di colpo potessimo conoscere tutti i pensieri di Dio. Saremmo noi Dio. Allora, il verbo di Dio mantiene l'invisibilità del Padre. Stupenda per me la tua saggezza, troppo alta, e io non la comprendo. Ma d'altra parte rende visibile Dio all'uomo in tanti modi, perché, conclude in maniera bellissima Sant'Ireneo, completamente privo di Dio l'uomo non cessi di esistere, e quindi anche l'uomo più dimentico di Dio comunque ha un rapporto con Dio, perché altrimenti cesserebbe di esistere. Ma Dio è infinitamente grande, e infatti il fatto che Dio rimanga ultimamente e che il Padre rimanga ultimamente invisibile fa sì che noi abbiamo sempre da progredire in Lui. Il salmista continua: se dico almeno l'oscurità mi copra, intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono scure, e la notte chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce. Dunque solo per Dio le tenebre sono luce. In Dio rimarrà sempre una certa oscurità, perché noi non potremo mai comprenderlo in maniera totale. Ma questa è la nostra salvezza, non è la nostra rovina, perché noi possiamo continuamente camminare, progredire ogni giorno che ridiciamo questo salmo, possiamo progredire nella conoscenza di Lui. Tutto ciò che di te, o Signore, ancora non comprendo, ai miei occhi appare tenebra. Oscure mi appaiono anche tante cose che non capisco nelle persone che mi circondano. E anche in me stesso ci sono delle cose che non capisco. Quante volte avrei voluto che l'oscurità fosse dissipata per sempre e tutti i segreti dell'universo mi venissero svelati. Ma nella mia superbia non accettavo che solo per te le tenebre sono come luce. Esse sono il segno della tua eterna superiorità. Se tu, o Signore, non conservassi la tua tenebra, come potresti svelarmi misteri sempre nuovi? Se riuscissi a vincere per sempre le tenebre, la mia vittoria sarebbe la mia sconfitta. Non avrei più nulla di nuovo da scoprire. Ma tu, o Signore, per amore, custodisci la tua tenebra e da essa mi porgi tesori sempre nuovi. Ma non avviene così anche nelle amicizie autentiche? Il mio cuore palpita di gioia al rivedere l'amico, proprio perché mi farà scoprire qualcosa di nuovo che ancora non conosco. Non è forse questo ciò che rende interessante ogni vero dialogo? La persona con cui parliamo ci rivelerà qualcosa di nuovo di se stessa, delle sue scoperte. Così noi possiamo comunicare qualcosa di nuovo di quello che abbiamo scoperto noi. E allora vedete che questa infinità di Dio, questo fatto che la sua sapienza è troppo alta e noi non la comprendiamo, che solo per Lui le tenebre sono come luce, non è la nostra rovina. E allora ecco che il Salmo, in un dialogo autentico con Dio, in una percezione reale di quello che siamo noi, creature deboli, con una ragione debole, ma anche pieni di fiducia, perché questa ragione debole viene elevata dallo Spirito Santo e può entrare in dialogo con Dio che attraverso lo Spirito ci svela piano piano, giorno dopo giorno, secondo un disegno che non è il nostro, ci svela i segreti della sua sapienza, ci svela il significato del mondo, dell'universo, e piano piano facciamo questo cammino, che è un cammino dalle tenebre verso la luce. Signore, tu mi scruti e mi conosci.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.